Buongiorno a tutti, Omar Ebrem, bentrovati al nostro appuntamento con Parliamo di Cultura e con l'inizio della enciclica Fides et Ratio che abbiamo cominciato la volta scorsa, se ricorderete, parlando dell'introduzione e del preambolo fondamentalmente di questo importante documento che ha anche a che fare, dicevamo, con la dottrina sociale della Chiesa, perché non è solamente un documento fondamentale del Magistero di San Giovanni Paolo II sui rapporti tra la fede e la ragione, ma anche un documento che, per così dire, ripercorre poi anche quelle che sono, dovrebbero essere, diciamo, ordinariamente le prerogative dei laici nella vita cristiana. Abbiamo cominciato per l'appunto il primo capitolo dedicato a La rivelazione della sapienza di Dio, dove Giovanni Paolo II diceva che Gesù è il rivelatore del Padre, tornando su una verità fondamentale, mai forse però abbastanza, illuminata, nel senso che la divina rivelazione è quella che ci spiega che cos'è il piano di Dio e il piano di Dio viene messo per l'appunto, viene portato a termine per l'appunto dall'incarnazione del Figlio. Al numero 9 leggiamo che il Concilio Vaticano I dunque insegna che la verità raggiunta per via di riflessione filosofica e la verità della rivelazione non si confondono, né l'una rende superflua l'altra. Esistono due ordini di conoscenza, distinti non solo per il loro principio, ma anche per il loro oggetto. Per il loro principio, perché nell'uno conosciamo con la ragione naturale, nell'altro con la fede divina. Per l'oggetto, perché oltre le verità che la ragione naturale può capire, ci ha proposto di vedere i misteri nascosti in Dio, che non possono essere conosciuti se non sono rivelati dall'alto. Gesù è, per l'appunto, come vedremo, colui che li ha rivelati. La fede, che si fonda sulla testimonianza di Dio e si avvale dell'aiuto soprannaturale della grazia, è effettivamente di un ordine diverso da quello della conoscenza filosofica. Questa, infatti, poggia sulla percezione dei sensi, lo sappiamo, sull'esperienza, e si muove alla luce del solo intelletto. Quindi la filosofia e le scienze spaziano nell'ordine della ragione naturale, mentre la fede, illuminata e guidata dallo Spirito, riconosce nel messaggio della salvezza la pienezza di grazia e di verità che Dio ha voluto rivelare nella storia in maniera definitiva per mezzo di suo Figlio Gesù Cristo. Al Concilio Vaticano II, i padri, puntando lo sguardo su Gesù rivelatore, hanno illustrato il carattere salvifico della rivelazione di Dio nella storia e ne hanno espresso la natura nel modo seguente. Con questa rivelazione, Dio invisibile, nel suo immenso amore, parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli ed ammetterli alla comunione con sé. Questa economia della rivelazione, continua, la citazione, avviene con eventi e parole intimamente connessi tra loro, in modo che le opere compiute da Dio nella storia della salvezza manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle parole, e le parole dichiarano le opere e chiariscono il mistero in esse contenuto. La profonda verità poi su Dio e sulla salvezza degli uomini, per mezzo di questa rivelazione, risplende a noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta la rivelazione, per l'appunto il culmine, come si dice, del progetto di redenzione voluto da Dio. La rivelazione di Dio dunque si inserisce nel tempo e nella storia. Non avviene, per così dire, a livello astratto, ma in modo molto concreto. L'incarnazione di Gesù Cristo, anzi, avviene nella pienezza del tempo, come leggiamo per esempio nella lettera di San Paolo ai Galati, e, dice il Papa, a 2000 anni di distanza da quell'evento, sento il dovere di riaffermare con forza che nel cristianesimo il tempo ha un'importanza fondamentale. In esso, infatti, viene alla luce l'intera opera della creazione e della salvezza, e soprattutto emerge il fatto che con l'incarnazione del Figlio di Dio noi viviamo e anticipiamo fin da ora ciò che sarà il compimento del tempo. La verità, che Dio ha consegnato all'uomo su se stesso e nella sua vita, si inserisce quindi nel tempo e nella storia. Certo, essa è stata pronunciata una volta per tutte nel mistero di Gesù di Nazareth. Lo dice con parole eloquenti la costruzione dei verbum, Dio, dopo aver a più riprese e in più modi parlato per mezzo dei profeti, alla fine dei nostri giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, questa è la lettera degli Ebrei, mandò infatti suo Figlio, cioè il Verbo eterno, che illumina tutti gli uomini, affinché dimorasse tra gli uomini e ad essi spiegasse i segreti di Dio. Gesù Cristo, Verbo fatto carne, mandato come uomo agli uomini, parla le parole di Dio e porta a compimento l'opera di salvezza affidatagli dal Padre. Perciò egli, Gesù, vedendo il quale si vede anche il Padre, con tutta la sua presenza e con la manifestazione di sé, con le parole e con le opere, con i segni e con i miracoli, e specialmente con la sua morte e la gloriosa risurrezione tra i morti, e infine con l'invio dello Spirito di verità, compie e completa la rivelazione. La storia, pertanto, costituisce per il popolo di Dio un cammino da percorrere interamente, così che la verità rivelata esprime in pienezza i suoi contenuti, grazie all'azione incessante dello Spirito Santo. Lo insegna ancora una volta la Costituzione Dei Verbum, quando afferma che la Chiesa, nel corso dei secoli, tende incessantemente alla pienezza della verità divina, finché in essa giungano a compimento le parole di Dio. È, come si vede, un punto su cui Giovanni Paolo II torna più di una volta, perché è fondamentale, cioè il tempo è la dimensione in cui ci si gioca la salvezza e è la dimensione in cui si è incarnato la seconda persona della Santissima Trinità. La salvezza cristiana viene portata a termine nell'ambito della storia, cioè nell'ambito specifico di un tempo particolare della nostra storia, e quindi la storia ha per così dire una grande rilevanza nella visione cristiana, poi lo vedremo meglio più avanti. Però già nel numero 12 Wojtyła scrive che la storia diventa il luogo in cui possiamo constatare l'agire di Dio a favore dell'umanità. Egli ci raggiunge in ciò che per noi è più familiare e facile da verificare, perché costituisce il nostro contesto quotidiano, senza il quale non riusciremo a comprenderci. L'incarnazione del Figlio di Dio permette di vedere attuata la sintesi definitiva che la mente umana, partendo da sé, non avrebbe neppure potuto immaginare. L'Eterno entra nel tempo, il tutto si nasconde nel frammento, Dio assume il volto dell'uomo. La verità espressa nelle rivelazioni di Cristo, dunque, non è più rinchiusa in un ristretto ambito territoriale e culturale, ma si apre a ogni uomo e donna che voglia accoglierla come parola definitiva, valida per dare senso all'esistenza. Ora, dopo l'incarnazione, tutti hanno in Cristo accesso al Padre. Con la sua morte e risurrezione, infatti, egli ha donato la vita divina che il primo Adamo aveva rifiutato, cioè ha ristabilito una nuova alleanza. Con questa rivelazione viene offerta all'uomo la verità ultima sulla propria vita e sul destino della storia. In realtà, solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo, afferma la Costituzione Gaudium et Spes. Al di fuori di questa prospettiva, il mistero dell'esistenza personale rimane un enigma insolubile. Dove l'uomo potrebbe cercare la risposta ad interrogativi drammatici come quelli del dolore, della sofferenza, della sofferenza dell'innocente, che è quella più naturalmente difficile da comprendere, e della morte, se non nella luce che promana dal mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo? Non sarà comunque da dimenticare che la rivelazione permane carica di mistero. Cioè, naturalmente Dio rivela la volontà del Padre all'umanità, ma essendo in un ambito naturalmente di fede, c'è sempre qualcosa che resta per l'appunto totalmente inaccessibile, altrimenti non sarebbe fede, no? I dogmi sono un aspetto particolare, per esempio, ma non ci sono solamente i dogmi, cioè esistono comunque delle parti in cui per l'appunto il mistero permane, in cui per l'appunto Dio chiede la fede all'uomo. Certo, ma tutta la sua vita Gesù rivela il volto del Padre, essendogli venuto per spiegare i segreti di Dio. Eppure la conoscenza che noi abbiamo di tale volto è sempre segnata dalla frammentarietà e dal limite del nostro comprendere. Solo la fede permette di entrare all'interno del mistero, favorendo la corrente intelligenza. E qua si inizia a introdurre per l'appunto l'importanza del dialogo tra fedi e ragione di come in realtà il dialogo tra le due porti per l'appunto a andare avanti nella conoscenza. Viceversa, è l'insistere su una dimensione piuttosto che su un'altra che non dà in realtà alcun progresso. Insegna il concilio che a Dio che si rivela dovuta l'obbedienza della fede. Con questa breve ma densa affermazione viene indicata una fondamentale verità del cristianesimo. Si dice anzitutto che la fede è risposta di obbedienza a Dio. Ciò comporta che egli venga riconosciuto della sua divinità, trascendenza e libertà suprema. Dio, cioè, non inganna, dicevamo già la volta scorsa, né può ingannare, ma anzi, gli va data per l'appunto l'obbedienza della fede. E il Dio che si fa conoscere, cioè, naturalmente, l'uomo riconosce la grandezza di Dio e gli risponde, di conseguenza. Il Dio che si fa conoscere nelle autorità della sua assoluta trascendenza porta con sé anche la credibilità dei contenuti che rivela. Con la fede, l'uomo dona il suo assenso a tale testimonianza divina. Ciò significa che riconosce pienamente, integralmente, la verità di quanto rivelato, perché è Dio stesso che se ne fa garante. Per questo si dice che Dio non inganna, no? Perché chi è il garante della verità di Dio? È Dio stesso. Cioè, diversamente da quanto accade tra gli uomini, ovviamente la garanzia di Dio è eterna. Questa verità, donata all'uomo e da lui non esigibile, si inserisce nel contesto della comunicazione interpersonale e spinge la ragione ad aprirsi ad essa e ad accoglierne il senso profondo. È per questo che l'atto con il quale ci si affida a Dio è sempre stato considerato dalla Chiesa come un momento di scelta fondamentale, in cui tutta la persona è coinvolta. Intelletto e volontà esercitano al massimo la loro natura spirituale per consentire al soggetto di compiere un atto in cui la libertà personale è vissuta in maniera piena. Nella fede, quindi, la libertà non è semplicemente presente, è esigita. È la fede, anzi, che permette a ciascuno di esprimere al meglio la propria libertà. In altre parole, la libertà non si realizza nelle scelte contro Dio. Come infatti potrebbe essere considerato un uso autentico della libertà il rifiuto di aprirsi verso ciò che permette l'adesione di se stessi? È nel credere che la persona compia l'atto più significativo della propria esistenza. Qui, infatti, la libertà raggiunge la certezza della verità e decide di vivere in essa. In aiuto alla ragione che cerca l'intelligenza del mistero, vengono anche i segni presenti nella rivelazione. Essi servono a condurre più a fondo la ricerca della verità e a permettere che la mente possa autonomamente indagare anche all'interno del mistero. Questi segni, comunque, se da una parte danno maggior forza alla ragione, perché le consentono di ricercare all'interno del mistero con i suoi propri mezzi, di cui è giustamente gelosa, dall'altra la spingono a trascendere la loro realtà di segni per accoglierne il significato ulteriore di cui sono portatori. In essi, pertanto, è già presente una verità nascosta a cui la mente è rinviata e da cui non può prescindere, senza distruggere il segno stesso che le viene proposto. Si è rimandati in qualche modo all'orizzonte sacramentale della rivelazione e in particolare al segno eucaristico dove l'unità inscindibile tra la realtà e il suo significato permette di cogliere la profondità del mistero. Cristo, infatti, nell'Eucaristia è veramente presente e vivo, opera con il suo spirito. Ma, come aveva ben detto San Tommaso, tu non vedi, non comprendi, ma la fede ti conferma, oltre la natura. È un segno ciò che appare, nascondo nel mistero, realtà sublimi. Gli fai quel filosofo Pascal, come Gesù Cristo è rimasto sconosciuto tra gli uomini, così la sua verità resta tra le opinioni comuni senza differenza esteriore. Così resta l'Eucaristia tra il pane comune. È un'associazione naturalmente fondamentale, no? Cioè, abbiamo nella fede sempre qualcosa che ci rimane oscuro, no? E se da una parte l'Eucaristia è la presenza viva di Cristo in mezzo a noi, dall'altra però sappiamo per fede, per l'appunto, che la transustanziazione, come viene definita giustamente, cioè la trasformazione del corpo e del sangue, del pane di Dio nel corpo e nel sangue di Cristo, sono oggetto di verità, di fede, no? E in questo modo Giovanni Paolo II dice che per l'appunto la vita spirituale è costellata da queste verità, no? Cioè, per cui è fondamentale che per l'appunto anche nella vita spirituale fede e ragione camminino insieme, no? Vadano l'una con l'altra. La conoscenza di fede, insomma, non annulla il mistero, solo lo rende più evidente, lo manifesta come fatto essenziale per la vita dell'uomo. Gesù Cristo Signore, rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione, che è quella di partecipare al mistero della vita trinitaria di Dio. Naturalmente qui siamo già ampiamente nella missione, nella vocazione dei battezzati, no? Però è proprio per l'appunto quello a cui siamo stati chiamati. Cioè, ordinariamente si dice, no, che il battesimo immette nella vita cristiana e che la vita cristiana è la ricerca della santità. Qui la Fides Ratio, diciamo, sintetizza questa verità in un modo ancora più significativo, cioè il battesimo stesso è la porta alla santità, no? Cioè, detto in altre parole, da quando si entra nel cristianesimo che bisogna essere santi, no? Cioè, se si vive veramente nello spirito di Cristo, o meglio, si dovrebbe avere, no? Quasi naturalmente le tracce della santità nella propria anima. No, cioè, per questo alla fine il cristianesimo, la vera vita cristiana, dovrebbe portare alla santità. Non è qualcosa da studiare particolarmente, la santità, nel senso che normalmente le vite dei santi aiutano a comprendere alcuni aspetti magari pratici della santità, o come appunto in certe epoche storiche si sia stata per l'appunto declinata la vocazione alla santità, ma abitualmente la santità è per tutti, no? È la missione che ogni anima dovrebbe realizzare. L'insegnamento dei due concili vaticani apre un vero orizzonte di novità anche per il sapere filosofico. La rivelazione immette nella storia un punto di riferimento da cui l'uomo non può prescindere, se vuole arrivare a comprendere il mistero della sua esistenza. Dall'altra parte, però, questa conoscenza rinvia costantemente al mistero di Dio, che la mente non può esaurire, ma solo ricevere e accogliere nella fede. All'interno di questi due momenti, la ragione possiede un suo spazio peculiare, che le permette di indagare e comprendere, senza essere limitata da null'altro, che dalla sua finitezza di fronte al mistero infinito di Dio. La rivelazione, pertanto, immette nella nostra storia una verità universale e ultima, che provoca la mente dell'uomo a non fermarsi mai. La spinge anzi ad allargare continuamente gli spazi del proprio sapere, fino a quando non avverte di avere compiuto quanto era in suo potere, senza nulla tralasciare. Ci viene in aiuto per questa riflessione una delle intelligenze più feconde e significative della storia dell'umanità, a cui fanno doveroso riferimento sia la filosofia che la teologia, cioè Sant'Anselmo. Nel suo proslogion, l'arcivescovo di Canterbury così si esprime: volgendo spesso e con impegno il mio pensiero a questo problema, a volte mi sembrava di poter ormai afferrare ciò che cercavo, altre volte invece sfuggiva completamente al mio pensiero, finché finalmente, disperando di poterlo trovare, volli smettere di ricercare qualcosa che era impossibile trovare. Ma quando volli scacciare da me quel pensiero, perché occupando la mia mente non mi distogliesse dagli altri problemi, dai quali potevo ricavare qualche profitto, allora cominciò a presentarsi con sempre maggiore importunità. Ma povero me, uno dei poveri figli di Eva, lontani da Dio, che cosa ho cominciato a fare, a che cosa sono riuscito, a che cosa tendevo, a che cosa sono giunto, a che cosa speravo, di che sospiro. Oh Signore, tu non solo sei ciò di cui non si può pensare nulla di più grande, ma sei più grande di tutto ciò che si possa pensare. Se tu non fossi tale, si potrebbe pensare qualcosa più grande di te, ma questo è impossibile. Ed è ovviamente una verità che è particolarmente cara in questo discorso a San Giovanni Paolo II, perché dimostra per l'appunto come in realtà Dio è in modo quanto mai chiaro, è in realtà più grande di ogni nostra idea, no? Cioè, per quanto noi possiamo sforzarci, la mente umana è comunque limitata, resta per l'appunto comunque all'interno, per esempio, delle categorie del tempo e dello spazio, no? Dio chiaramente è oltre il tempo e oltre lo spazio, no? Essendo eterno, ovviamente va oltre, quindi supera quelli che sono i nostri limiti, da qui anche l'assurdità, sembra quasi voler dire, no? San Giovanni Paolo II, citando però Sant'Anselmo, che è comunque un maestro, naturalmente, sia di filosofia che di teologia, come abbiamo ascoltato, di quelli che naturalmente pretenderebbero, no, di racchiudere Dio nelle proprie idee personali. La verità della rivelazione cristiana che si incontra in Gesù di Nazareth permette a chiunque di accogliere il mistero della propria vita. Gesù è cioè l'accesso al mistero della vita. Come verità suprema, essa, mentre rispetta l'autonomia della creatura e la sua libertà, la impegna ad aprirsi alla trascendenza. Qui il rapporto libertà e vita diventa sommo e si comprende in pienezza la parola del Signore. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La rivelazione cristiana è la vera stella di orientamento per l'uomo che avanza tra i condizionamenti della mentalità immanentistica e le strettoie di una logica tecnocratica. È l'ultima possibilità che viene offerta da Dio per ritrovare in pienezza il progetto originario di amore iniziato con la creazione. L'uomo desideroso di conoscere il vero, se ancora è capace di guardare oltre se stesso e di innalzare lo sguardo al di là dei propri progetti, è data la possibilità di recuperare il genuino rapporto con la sua vita, seguendo la strada della verità. Le parole del Deuteronomio bene si possono applicare a questa situazione. Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo perché tu dica: chi salirà per noi in cielo per prenderlo e farcelo udire, sì che lo possiamo eseguire? Non è al di là del mare perché tu dica: chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo udire, sì che lo possiamo eseguire? Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metti in pratica. E qua il Deuteronomio naturalmente riafferma per l'appunto il fatto che la verità di Dio non è poi così distante dall'uomo, se l'uomo è appunto aperto a riconoscerla, no? Quando parliamo anche naturalmente di ciò che Dio ha, per così dire, impresso nel cuore umano, no? I bisogni fondamentali anche sono stati impressi da Dio. Il bisogno di verità ovviamente è impresso da Dio stesso, no? È quasi per così dire, un segno dell'esistenza di Dio che Dio stesso mette nel nostro cuore, no? La nostra fame di assoluto. Come mai il nostro cuore, diceva già Sant'Agostino, no? Ricerca l'assoluto se noi siamo limitati, se noi siamo all'interno di categorie limitate, di spazi limitati. No, proprio perché Dio è assoluto, cioè se il nostro cuore cerca l'assoluto è perché qualcuno è invece assoluto, no? Ci riporta a una dimensione altra rispetto a quella abituale. Questo testo, per l'appunto, fa eco il famoso pensiero del santo filosofo e teologo Agostino. Noli foras ire in teipsium redi, in interiore homini habitat vetas. Se la verità abita all'interno dell'uomo, no? All'interno della nostra anima, se per l'appunto siamo disposti umilmente a riconoscerlo. Alla luce di queste considerazioni, una prima conclusione si impone, dice San Giovanni Paolo II nel primo capitolo. La verità che la rivelazione ci fa conoscere non è il frutto maturo o il punto culminante di un pensiero elaborato dalla ragione, cioè non è che la divina rivelazione ci fa conoscere qualcosa dopo che noi abbiamo fatto degli sforzi, no? Essa invece si presenta con la caratteristica della gratuità. Cioè Dio ci dona la sua verità anche se non ce lo meritiamo, gratuitamente, senza che noi facciamo sforzi particolari. Produce pensiero e chiede di essere accolta come espressione di amore, perché Dio vuole la nostra salvezza. Questa verità rivelata è anticipo, posto nella nostra storia, di quella visione ultima e definitiva di Dio che è riservata a quanti credono in Lui o lo ricercano con cuore sincero. Il fine ultimo dell'essenza personale, dunque, è oggetto di studio sia della filosofia che della teologia. Ambedue, anche se con mezzi e contenuti diversi, prospettano questo sentiero della vita che, come la fede ci dice, è il suo sbocco ultimo nella gioia piena e duratura della contemplazione del Dio uno e trino. E già qui vediamo un passaggio fondamentale, no? Cioè il fatto che la vita cristiana, alimentata dal dialogo tra la fede e la ragione, porta alla pienezza della verità stessa, no? E quindi alla contemplazione di Dio, no? È, diciamo, il tema che ha una grande importanza, non solamente per l'appunto, poi lo vedremo naturalmente, per quanto riguarda il dialogo tra il sacro e il profano, per così dire, cioè tra le verità di fede e le verità naturali, ma proprio anche proprio all'interno della vita spirituale. No, questa è una caratteristica anche tipica del cristianesimo come fede rivelata, no? Cioè è sì fatto di mistero, è sì fatto per l'appunto, come dicevamo prima, di verità donate da Dio all'uomo e non dimostrabili scientificamente, ma è fatto anche di verità per l'appunto naturali e di contemplazione della realtà che porta poi a Dio, no? Tutto questo proprio perché la verità ultima del mondo non è ovviamente in opposizione alla verità rivelata da Dio, anzi da Gesù stesso che è Dio incarnato, no? Così conclude il primo capitolo, la Fides et Ratio. La prossima volta inseriamo il secondo capitolo del numero 16 parlando per l'appunto dei libri sapienziali dell'Antico Testamento, che sono proprio, se ci fate caso, quel patrimonio di verità naturali, di sapienza comune, universale, che per così dire affonda la propria verità nella memoria stessa dell'umanità, e che è un po' l'introduzione a quella che poi è la sapienza stessa di Dio. Noi per oggi ci fermiamo qui, io vi ringrazio per l'ascolto e per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime conversazioni di Parliamo di Cultura. Grazie a tutti, da Maria Ebrahim, e a risentirci.